Perché è arrivato un messaggio, mi ha fatto troppo ridere in questo momento il nostro Gianlucone, che non è Gianluca da Napoli, ci ha fatto subito ci ha ricordato che questo è un pool di professionisti invidiabili.
Ah beh, certo, sì, no, sì. No, questo assolutamente sì, tra l'altro io non lo vedo il messaggio, ma mi fido del direttore.
Ora è arrivato presto, caldo.
Continua anche il dibattito con gli ascoltatori, sì. su Tonali, secondo Vittorio 38 milioni per un ragazzino che ha fatto un gol e qualche assist sono un po' troppi. Io credo, caro Vittorio, che se il tuo giudizio su Tonali si basa su gol e assist, credo che ci siano altri sport forse, sì, da poter osservare.
Credo che giocasse in una squadra che quanti punti in classifica, quante vittorie, quanti pareggi ha fatto quest'anno. Cioè, voglio dire, il Brescia non è che abbia fatto nulla di eccezionale. Quindi poi anche un ragazzo, pur bravo che sia, se la squadra va bene emerge sempre di più. Se la squadra va male non è che può fare lui. Per cui, insomma, quando si dà un giudizio cerchiamo di essere equilibrati. Allora, siccome Tonali è oggi il motivo di contendere, no, tra gli interisti e i milanisti, andiamo ad ascoltare il pensiero di un allenatore come Giancarlo Camolese. Ciao Giancarlo, buonasera, ben trovato.
Ciao, buon lavoro.
Grazie anche a te. Noi ti volevamo alla Pistoiese, ma ci è già andato Frustalupi, per cui sarà per la prossima volta. Stefano Carlesi, grande tifoso arancione, ci ha detto, insomma, che Camolese gli sarebbe piaciuto vedere Camolese a Pistoia. Ecco.
Ma ormai la squadra mi sa che me la devo inventare io.
No, però lo sai, guarda, prima scherzavamo, potresti fare l'allenatore degli allenatori di Serie A toscani che quest'anno non allenano. Quindi potresti allenare te, i vari Sarri, Spalletti, cioè li fai giocare a calcio a 5.
Mazzarri, Allegri, semplici.
Esatto, semplici.
Quelli sono tutti colleghi, sì, che abbiamo già dato, nel senso che ci siamo già confrontati più volte, abbiamo giocato contro, quindi spesso io ho perso, quindi insomma sanno già cosa devono fare.
Senti, invece tornando dopo gli scherzi seri, che pensi, ecco, di questo acquisto di Tonali? Perché poi alla fine, cioè, se lo prendeva la Juve e l'Inter, allora avevano fatto un bel colpo, giocatore straordinario, il futuro del calcio l'hanno preso questi due club, l'ha preso il Milan. E, insomma, non è che in base alla squadra che lo acquista si debba, no, prendere un giudizio o una piega diversa. Per me è stato il Milan bravo a sfruttare un impasse che c'è stata e a convincere Cellino.
Sì, io credo che il Milan abbia fatto le sue valutazioni. Adesso i giocatori, prima di spendere 38 milioni di euro o giù di lì, le società hanno un'infinità di relazioni, sentono un'infinità di pareri, quindi voglio dire, se sono arrivati a prenderlo hanno battuto la concorrenza di altre squadre, ma soprattutto sono convinti che possa essere un giocatore importante nel loro progetto di gioco. Questo mi sembra l'aspetto più rilevante.
E poi, mister, io credo sia anche da sottolineare il fatto che finalmente una squadra italiana di livello, di blasone, magari con un presente da ricostruire come il Milan, torni anche a investire pesantemente su un giovane italiano, perché ultimamente è vero qualche eccezione c'è stata, però penso agli Zaniolo, sono stati più intuizioni degli allenatori che c'erano in quel momento che investimenti veri da un punto di vista societario. Forse con Tonali, non lo so, ci potrebbe essere un'inversione di tendenza,
ma speriamo, perché vorrebbe dire che ci sono persone che vogliono nuovamente investire. Negli ultimi anni lo sappiamo tutti, i giocatori migliori non hanno giocato nel nostro campionato. Il nostro è sempre un campionato di livello, però le individualità migliori sono in altri campionati. Speriamo che si inverta questa tendenza, soprattutto partendo dai giovani, perché è chiaro che chi vuole costruire va a cercare dei ragazzi giovani, anche se poi abbiamo visto lo scorso anno che il Milan ha risolto tutto prendendo un giocatore di più di 35 anni. Adesso non so esattamente.
Sì, più vicino ai 40, sì, che ai 35 ormai, sì, visto, esatto, che è 81.
Esatto.
E, sicuramente non è vecchio, ma inizia a essere un giocatore esperto e soprattutto con diverse annate sulle spalle, il Gallo Belotti, mister. Passa inevitabilmente dal suo rinnovo, dalla sua serenità di sentirsi la maglia granata addosso con gioia, questa rinascita del Toro che tanti tifosi si augurano di poter vivere già questa stagione?
Beh, lui è un giocatore che per il Toro sarebbe molto difficile da sostituire, un attaccante che è un po' il simbolo della squadra, quindi cioè, se fosse entrato nell'ordine di andare via o il Torino nell'ordine di cedere, secondo me non sarebbe stato facile sostituirlo. Uh-huh. Attorno a lui si può pensare di ripensare ad una squadra con un altro progetto, come sta facendo Giampaolo. È chiaro che la sua conferma di prolungare il suo contratto sarebbe un gran segnale per tutto l'ambiente del Toro.
Giancarlo, cosa pensi, ecco, di Marco Giampaolo? È un tuo collega, però mi sembra che Torino abbia fatto proprio una... Io devo dire la verità, mi è piaciuta questa idea, perché cioè, con Giampaolo, secondo me, oggi, dopo quello che è successo al Milan, se ha la voglia giusta e ha la squadra giusta, secondo me potrebbe fare quello che abbiamo visto anche alla Sampdoria, cioè costruire un collettivo che gioca bene e che si può togliere delle soddisfazioni. Devo dirti, mi è piaciuta questa mossa di Cairo. Mi dispiace per te, perché uno che va a allenare toglie il posto a Camoleso o altri allenatori, però nello specifico Giancarlo mi sembra un'ottima scelta.
Ma non posso che essere d'accordo con te, anche se io ho parlato sempre bene anche di Longo, perché per me Longo sì, aveva avuto una grande possibilità in una situazione diciamo non facile, magari c'era la possibilità di vederlo lavorare dall'inizio, però queste sono scelte che fanno le società. Noi allenatori in generale, insomma, veniamo scelti, non siamo noi che determiniamo le situazioni. Quindi la società è entrata nell'ordine di idee che voleva cambiare, far vedere anche un calcio diverso. Giampaolo dovrebbe portare il suo 4 rombo 2 e quindi insomma vedremo.
Quindi valorizzare anche Verdi, tornare a far giocare Verdi in quel ruolo lì, stile vecchia maniera, perché comunque Verdi a Bologna mi sembrava facesse sull'esterno, sì, perché che altro, a Napoli uguale.
Io ecco, io guarda, Giampaolo è un allenatore che io stimo. Ogni tanto mi si chiede qualche giudizio sul Toro, che io do più da tifoso che non da professionista, però ecco, da professionista dico, spero che non perda tempo a farlo giocare dietro le due punte, perché secondo me lui, Suso, Iago Falque, sono tutti giocatori che partono dall'esterno per poi venire nel mezzo, quindi non è proprio il trequartista del suo modo di giocare come aveva la Sampdoria. Mi smentirà sicuramente, dirà che i giocatori si adattano, ma io sono convinto che poi alla fine, come ha fatto Suso, il Siviglia l'ha preso per giocare sull'esterno, non per metterlo a giocare dietro due punti.
Sì.
Quindi io mi auguro che lui insista per farsi comprare il trequartista con le caratteristiche giuste per sostenere le due punte.
Mister, a proposito invece di Serie B, voglio chiederti questo. Solitamente, questa ormai insomma è un'abitudine, che una piega che il nostro calcio ha preso negli ultimi anni, ci sono due promosse su tre dalla B alla A che poi dopo un anno fanno subito il salto all'indietro, e molto spesso invece è più facile fare il doppio salto dalla C alla Serie A di quanto non fosse magari 10-15 anni fa. Questo perché a tuo avviso la Serie B si è troppo avvicinata alla Serie C e insomma adesso il gap con la Serie A inizia a farsi pesante, o c'è dell'altro?
No, allora credo che storicamente la Serie B sia sempre un campionato dove le caratteristiche che devi avere sono diverse rispetto alla Serie A e si avvicinano di più alla Lega Pro. Quindi quando si vince il campionato di Lega Pro, portandosi dietro quell'entusiasmo, soprattutto se si parla di grandi piazze, mm-hmm, mi viene in mente il Lecce, l'ultimo che probabilmente ha fatto questo triplo salto, è chiaro che basta correggere con uno, due, tre giocatori di qualità superiore e puoi avere una squadra competitiva. Un discorso diverso quando si va in Serie A. Mm-hmm. Cambiano completamente le caratteristiche. Se devo fartela in soldoni, direi che una squadra che vuole assolutamente salvarsi deve mettere almeno 50 milioni di euro per fare una squadra che è sicura di raggiungere la salvezza. Se no, fai un campionato dove ovviamente speri nell'esplosione dei tuoi giovani, speri nell'alto rendimento di qualche giovane attaccante che l'anno prima in Serie A non ha fatto gol, o in qualche anziano, diciamo, che mm-hmm, vuoi ricostruire. Per me questo nella mia esperienza è stata la differenza.
Tra l'altro,
quindi c'è molta diversità tra le due categorie.
Tra l'altro, mister, a proposito della tua carriera da allenatore, penso a Regina e Vicenza, che sono due piazze che, aggiungo, finalmente sono tornate in Serie B, ma vedendo il mercato soprattutto della Regina, mi sembra abbiano, tornando a quello di cui parlavamo prima, l'ambizione di farlo quel doppio salto.
Sì, e nel senso che credo che il prossimo anno la B sia veramente molto interessante. C'è il Monza che sta facendo uno squadrone, Carlos Augusto, l'esterno sinistro, secondo me poteva essere tranquillamente un investimento di una squadra di Serie A. La Regina sta facendo la squadra, ci sono le retrocesse che sicuramente vorranno, dall'A che sicuramente vorranno riprovarci, c'è il Vicenza, insomma ci sono veramente, c'è di nuovo Regina Reggiana che mi ricorda la mia gioventù quando guardavo le figurine Regina Reggiana. E niente, credo che la B il prossimo anno sia veramente un bel campionato da seguire.
Invece ti voglio riportare sulla Lazio, perché comunque la Lazio è lì pronta per fare una squadra Champions League. È un peccato secondo me che non sia riuscita nel lockdown, post lockdown, a dimostrare quello che aveva fatto fino a quando, insomma, si è giocato in condizioni normali per 26 giornate. Secondo te alla fine, al di là della scelta di David Silva, no, che è andato alla Real Sociedad, ma sarebbe stata veramente una grande cosa averlo in squadra? Cioè, come l'avrebbe schierato poi secondo te Simone Inzaghi un giocatore come David Silva nel suo centrocampo, nella sua idea di 3-5-2? Forse perché poi questo è anche un aspetto che oggi conta zero, ma nella curiosità mia, quale poteva essere il ruolo secondo te di David Silva?
Ma nel 3-5-2 poteva essere il giocatore che girava attorno ad Immobile o ad una prima,
quindi come trequartista, insomma.
Sì, un giocatore libero, un po' come ha fatto Correa in tante situazioni. Io penso che la sua idea sia stata quella, sarebbe stata quella di aprirsi invece un'altra possibilità giocando col 3-4-3, quindi con due esterni, quindi facendo fantacalcio, Immobile prima punta, Correa da una parte, da Vissidua dall'altra, non era male come tridente.
Mister, ci sono margini di miglioramento a tuo avviso per la stagione 2021 in campionato della Lazio? Cioè, come diceva Niccolò, giustamente la Lazio post lockdown ha un po' dissipato quello che aveva costruito nei primi due terzi di stagione, però comunque è arrivata in zona Champions. Si può fare di più o Juventus e Inter, insomma, alla fine sono troppo avanti per sperare in qualcosa di diverso, immagino io, rispetto a un terzo posto?
Ma dunque, intanto abbiamo vissuto tutti un calcio diverso alla ripresa, quindi con delle situazioni che nessun allenatore aveva mai dovuto gestire e nessuna società aveva mai dovuto gestire. Abbiamo visto delle squadre che sono andate meglio, squadre che sono andate peggio, ma in sostanza, sentendo tanti amici, più o meno dal punto di vista della preparazione avevano fatto tutti le stesse cose, perché poi il problema grande era far recuperare i giocatori, non tanto allenarli. Adesso si riparte anche qui con qualcosa di diverso, perché la sosta è stata breve e quindi molto probabilmente ci saranno delle squadre che saranno subito più in condizione di altre, e anche qui sarà da vedere come funzionerà questa situazione dell'abitudine dei giocatori di giocare senza pubblico. Una volta c'erano i giocatori del giovedì, si giocava il giovedì perché erano bravi, perché non c'era pubblico, non c'era nessuno. Mi sa che tornano di moda i giocatori del giovedì. No, adesso, a parte gli scherzi, cioè, nessuno ha ancora capito bene se non gli allenatori che li vedono tutti i giorni, che influenza ha il fatto che non ci sia gente, che non ci siano stadi pieni, sul rendimento dei giocatori.
Certo.
Quindi anche questa è una riflessione diversa, insomma, ci sono giocatori che si esaltano quando lo stadio è pieno, quando la gente fischia, oppure insomma, altri giocatori invece che probabilmente possono anche giocare meglio in un altro tipo di situazione.
Giancarlo,
è un campionato diverso, insomma.
Giancarlo, ti è mai capitato di avere gli sfoghi di Conte in uno spogliatoio, oppure diciamo magari nelle mura all'interno dello spogliatoio? Magari sì, ma fuori non mi ricordo di un camolese che abbia mai detto qualcosa di così forte, o no?
No, ma mi pento, perché qualche volta avrei dovuto farlo.
Alla stampa, dicevi, proprio fare un'intervista bella secca alla stampa, così in cui...
Sì, ma anche qualche messaggio un po' più verso la dirigenza, perché quando si parla camera, qualche cosa si può dire. Diciamo che qualche volta magari
insomma, alzare la voce non guasta, dici.
Ma sì, anche se non è nel mio carattere, e poi dopo magari qualcuno le sente meglio le cose dette così.
arriva più dirette.
Mister, nel salutarti, visto che prima citavi le figurine, io vado un po', insomma, qualche anno indietro per una curiosità di un paio di giocatori che hai allenato e su cui, diciamo così, nel corso della loro carriera poi si sono costruiti un lascito anche iconico per quelli che erano anni indubbiamente anche più belli, più emotivi, più speciali del nostro calcio. E ti chiedo com'è stato allenare Pinga e Nakamura. Perché devi sapere che io sono del 92, quindi ti sì. cito due giocatori che rappresentano anche nella mia infanzia dei ricordi di figurine, non solo.
Pinga è stato anche a Siena?
Pinga è stato anche al Siena. Sì, per me, soprattutto sì. Pinga poteva fare una carriera molto più importante rispetto a quella che ha fatto.
Pinga io l'ho avuto prima in primavera, quindi era ragazzino giovane, un po' introverso. Non è stato facile, diciamo, farsi capire, però io, insomma, quell'anno di primavera le cose che gli ho visto fare non l'ho più visto fare nessuno. Era veramente un giocatore che era pronto per giocare in categoria superiore immediatamente. E anche secondo me poteva fare un po' di più. Probabilmente il carattere l'ha un po' frenato, un carattere molto schivo, magari c'era bisogno di aspettarlo, di avere un po' più di tempo, anche se comunque una carriera bella la fatta. Nakamura io l'ho avuto alla Regina, a parte che non lo facevo giocare e quindi c'erano tutti i vostri colleghi giapponesi che ogni tanto arrivavano e mi dice: mister, tutto il Giappone è arrabbiato con lei. Dico: proprio tutto.
O c'è qualche parte che ancora
perché lui era veramente il giocatore del Giappone, quindi insomma non giocare insomma era sempre faceva sempre notizie, aveva questi giornalisti sempre a seguito. Lui poi era un giocatore molto tecnico, è chiaro che c'era difficoltà anche nel comunicare con lui, però insomma io ho un bel ricordo di tutti e due, ovviamente.
Mister, grazie mille, in bocca al lupo per
ciao,
tutto.
Ciao Giancarlo, alla prossima.
Ciao, grazie
ciao.
A voi.
Ciao Giancarlo.
Buon lavoro. Ciao.
Ciao.
Grazie
ciao.
A